Un saluto sereno e disteso a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM, da Luca Rizzato, il vostro inviato. Beh, sono felice di ritrovarlo, lui è sempre pienissimo di energia, sempre molto meticoloso, due festival di Sanremo sulle spalle, Roberto Satti, ma noi lo amiamo tutti come Bobby Solo, da Roma. Ciao, ben trovato, come stai?
Carissimo, grazie. Sì, l'energia mi viene solo sul palco, perché qualche annetto ce l'abbiamo, ma quando sento la musica e le note delle mie canzoni e delle canzoni del mio idolo Elvis, è come se avessi un'iniezione di vitamina.
Senti, tu sei un artista veramente door to door, porta a porta, perché continui a portare con i tuoi concerti la tua musica in tutta la provincia italiana, nei piccoli cinema, nei piccoli teatri. Ai tuoi concerti però non ci sono solamente i tuoi cavalli di battaglia, no? Una lacrima sul viso, se piangi se ridi, gelosia, zingara, ma c'è tanto blues, tanto rock and roll.
È vero, e il pubblico me lo permette. Diciamo 55 anni fa, forse il pubblico italiano, soprattutto la fascia 30-50 anni, non era molto ferrata sul rock e blues. Per fortuna adesso le cose sono cambiate, e quindi, a parte i nostalgici della mia generazione, ovvero quelli che stanno tra i 73 e i 130, che dopo c'è il limite della velocità, praticamente riesco ad acquisire un pubblico di 25enni, trentenni, e con la chitarra, pur essendo un autodidatta, chitarristi molto blasonati e molto più bravi di me mi dicono che sono ok.
Una lacrima sul viso, da cui è stato tratto anche un film omonimo insieme a Laura African con te protagonista, successo del 1964, la tua prima vera volta, la tua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Ma può una canzone come questa diventare con gli anni anche un po' uno spettro, una croce per chi come te la canta da tantissimi anni?
Beh, no, perché c'è tanta gratitudine da parte mia sia per questa canzone sia per il pubblico che la ama. Ovviamente io, segno dei pesci, ascendente pesci, sono una persona che stuferella, cioè io vorrei avere 10 vite artistiche, vorrei cantare rock, blues, funky, folk, crooning, jazz, pop, vorrei fare tutto, ma purtroppo non si può fare, e quindi non potrei mai rinnegare una canzone così magica che ho inciso in francese, in spagnolo, in tedesco e in inglese, e che nel 78, nella versione Lacrima Disco 78, ha venduto in Francia ancora nel 78 2,5 milioni di copie, e l'ha venduta anche nei paesi francofoni dell'Africa, tant'è vero che mi mandavano le lettere di ammiratori dal Senegal, dalla Costa d'Avorio, dal Marocco. Però indubbiamente io sono uno sempre proiettato in avanti, mentre alcuni miei colleghi, molto più forse professionisti di me, non fanno altro che ripetere all'infinito, perfezionando sempre di più e con grande efficacia, ma sempre nel loro orticello. Io purtroppo sono un curiosone e voglio andare in tutti gli orticelli e in tutti i cortili.
Senti, tu sei molto ironico, io ti ho intervistato già tante volte negli anni, pieno di aneddoti, poi molto bello quando a volte racconti come in maniera molto semplice e casuale sono nate alcune delle tue canzoni di più grande successo. Hai un sacco di aneddoti veramente legati alla tua carriera. Ti è mai balenata l'idea di raccogliere tutto in un volumetto, di raccontarlo, oppure di fare un grande special televisivo con degli ospiti?
Io vorrei fare anche lo special televisivo, e lo vorrei fare anche con i 7-8 chitarristi con i quali ho suonato in tutti questi 55 anni. Però posso dire che Red Ronnie finalmente si è deciso, perché gli ho detto, dico, non posso vivere un'eternità, e mi farà lui la biografia.
Un giorno, se non sbaglio, correggimi, fu proprio Claudio Villa a dirti: a Robè, se non nascevi in America diventavi qualcuno. Sì, sì. Cosa intendeva secondo te?
Disse così: a Bobby Soul, se nascevi in America diventavi qualcuno. Forse voleva dire che se fossi andato in America con i mezzi economici che hanno gli studi americani, gli arrangiatori, e che, sai, i soldi purtroppo contano, e quindi oltre alla bravura di Sinatra, Nat King Cole, Elvis Presley, che sono dei talenti incredibili, però anche i mezzi economici aiutano tanto. Infatti io non ho capito, a Bobby Soul, se nascevi in America diventavi qualcuno, forse voleva dire che non sono nessuno.
Non penso proprio. L'America però tu ce l'hai davvero nel cuore, sei anche tornato da poco, ci vai spessissimo.
Sì, sì, sono stato con mia moglie e con la mia figlia ritrovata, con la quale adesso ho un rapporto meraviglioso e una grande stima per la sua cultura, per la sua delicatezza, eccetera. Non posso dare spiegazioni, e neanche lei ne vuole dare, perché ci siamo un attimo allontanati, ma adesso saremo uniti per tutto il tempo che Dio mi darà da vivere. Una ragazza meravigliosa di cui anche mia moglie è innamorata, e anche Ryan. Quindi loro sono andate, se le ho portate a New York, 7 giorni. Io ho cantato in un teatro dove ho avuto una standing ovation di 1000 persone, a Brooklyn, in un teatro un po' particolare, perché era un teatro in cui a fianco c'era un supermercato, c'erano prosciutti, formaggi, ma è una cosa un po' a Little Italy. Un grande successo, loro si sono divertite da morire, anche il bambino piccolo. Sono andate sull'Empire State Building, eravamo alloggiati a Manhattan. Devo dire, sono stati 7 giorni intensissimi, ma l'America, diciamo, io ho nel cuore la musica americana e poi ho nel cuore l'America dell'American Dream, quella del 50, degli anni 50-60, quella è l'America che io nel mio cuore.
Il tuo mito di sempre è Elvis. La folgorazione avvenne a 14 anni, quando ti innamorasti della figlia del corrispondente da Roma del New York Herald Tribune, è vero? All'inizio addirittura pensavi che la chitarra suonasse da sola. Non è uno scherzo, eh?
No, ero molto deluso quando mia mamma mi ha comprato una chitarra tipo da 100 euro, una robaccia. Però era sotto l'albero di Natale e io toccandola non emetteva dei suoni, ma dei brutti suoni. E allora per fortuna avevo un falegname sotto casa che suonicchiava benino la chitarra. Lui aveva dei problemi, che aveva parecchi topi o pantegane in falegnameria. Io ero molto bravo con la fionda, avevo una fionda con gli elastici grossi che poteva veramente ammazzare, e io piegavo con la pinza dei chiodi corti e poi glielo ho ammazzati 4 di topi, e lui mi ha insegnato 4 accordi. Poi sono andato a Trieste, che io sono figlio di genitori, papà e mamma triestini e nonna di Pola, istriana. Sono andato dopo, penso fosse il 62, a Trieste in vacanza, e lì ho trovato un maestro della RAI in pensione, il maestro Ferrara, che mi ha spiegato un'altra 30 di accordi.
Prima Micocci, poi il papà di Mogol, a Milano ti sentirono cantare Elvis e lì veramente partì il mito di Bobby Solo, è iniziato tutto lì.
È vero, ma io ci sono andato per caso, perché io andavo a ripetizione di greco, facevo la seconda liceo classico, e lì c'era il fratello di Andrea Lovecchio, un grande autore di parole, e insieme a Shel Shapiro hanno fatto canzoni per Mina, per Lavanoni, e adesso anche fa parte degli autori di Tale Quale. E il fratello mi ha detto, dal professor Vigo di greco: guarda, mio fratello conosce gente e la ricordi. E io ho detto: io pagherei oro solo per vedere com'è fatta una casa discografica. Ha detto: giovedì ti porterà alla Ricordi. Io mi sono trovato davanti alla porta di Micocci in una sedia, ho trovato una chitarretta, anche quella da 4 soldi, ho intonato 2 pezzi di Elvis, Good Luck Charm e She's Not You, e praticamente è esploso il miracolo. Mi ha preso e mi ha chiesto le percentuali di Paoli, Gaber e Tenco, erano circa il 6-7%, lui mi ha detto le andrebbe bene il 2, io per incoraggiarlo gli ho detto facciamo l'1, e lui mi ha detto, io volevo cantare, non volevo i soldi, e volevo solo cantare, esprimermi, e lui mi ha detto sotto il 2% mi arrestano per corruzione di minorenne, e vabbè, faccio il 2.
Senti, l'hai appena tirata in ballo, tua moglie Tracy, una donna meravigliosa americana di origini coreane, che con tuo figlio Ryan, ne parlarono tutti i giornali, che ha avuto 67 anni, ti ha cambiato davvero la vita, questo incontro con Tracy?
Assolutamente, poi venivo da un periodo sentimentale molto brutto, delle grandi delusioni, e infatti quando lo incontrai 23 anni fa gli dissi: io vengo dalla guerra del Vietnam con un'altra donna. E poi mi ha colpito la sua dolcezza, le sue fossette, il suo modo di fare. È stato non un innamoramento, roba più che la gente può pensare, quello di 50 anni o quella di 23. E mi sono innamorato stranamente come un diciottenne. Anche perché le prime donne della mia vita, essendo magro, caruccio e famoso, erano tutte navi scuola di 35-40 anni. Quindi ho avuto dei rapporti con quelle prime donne non di carattere sentimentale. Quindi stranamente, nella mezza età, 50 anni, mi sono innamorato come le prime armi. Però forse questo ha fatto proprio effetto a Tracy, che è una ragazza che è molto delicata.
Oggi anche Vandelli e Shapiro, prima nemici acerrimi, sfornano album, poi tour insieme, ultimamente Raff con Umberto Tozzi. Secondo me tu avresti potuto farlo con Little Tony, perché avevi già fatto nel 2003 Non si cresce mai con lui, sareste stati perfetti insieme, o sbaglio? Dimmi Bobby.
Assolutamente vero, e io gliel'avevo proposto, ma lui era purtroppo già malato. Lui era contento, mi ha detto: questa idea mi piace moltissimo. Gli ho detto: Sony, siccome tu sei stato anche male col cuore, tu canta 15 minuti e accontenti il tuo pubblico che ti ama, io mi faccio l'altra ora e un quarto. E lui ha detto: l'idea mi piace tantissimo, purtroppo il male è avanzato, non abbiamo potuto farlo, ma l'avremmo sempre voluto fare. Abbiamo cantato insieme con Mino Ritano a 30 anni della nostra storia per 2 anni con la Rai. Abbiamo cantato insieme a Rosanna Fratello, bellissima donna, a Mediaset, abbiamo fatto dischi. Tra me e Tony non c'è mai stata rivalità, la gente ha avuto questa impressione. La rivalità c'è stata tra i nostri impresari, perché vendevano più o meno un prodotto semisimilare e quindi si facevano la guerra agli impresari. Ma tra me e Tony c'è stata solo armonia e condivisione dell'Elvis e di tutto il periodo 50-60 musicale.
Senti, Bumba che Zumba, che avevi scritto per tua figlia Muriel, hai debuttato alla 60ª edizione dello Zecchino d'Oro come autore. Anche questa è stata un po' una novità per te.
Assolutamente sì, non è stata una delusione il fatto di essere arrivato ultimo.
Quanti ultimi nella storia poi, eh?
Sì, ma la realtà è che io sono preparato nella vita, sono un fatalista. Quando mi cancellano 10 date su 30, io dico, in quelle 10 date potevo fare un incidente d'auto. Cioè io ho l'autoconsolazione, non riesco a vedere le cose dal punto di vista pessimistico. Quindi può darsi che la canzone era più pop che per bambini. E faceva bomba, bomba, tiri, bomba, bomba, tiri, bomba, bomba, tiri, bo. Era più una roba dance, tipo Little Bit Monica. Cioè forse non era adatta, ma io sono sempre rispettoso del giudizio delle giurie e del popolo, perché dicevano i latini vox populi, vox dei, la voce del popolo è la voce di Dio. E infatti tanti artisti sono arrivati ultimi a Sanremo e hanno venduto decine di milioni di dischi.
Senti, prima, mentre registravamo l'intervista, ci siamo immediatamente bloccati e scattati sull'attenti, perché sul display del tuo telefonino è comparso un nome che è davvero, insomma, voglio dire, qualcosa di spaziale a livello autoriale per la nostra musica italiana, ed è Mogol.
Io sono molto fortunato, perché ho iniziato la mia carriera con Giulio nel lontano 63 con La Lacrima, nel 65 con Se piangi se ridi, e poi lui non mi ha mai dimenticato, pur essendo una stella di prima grandezza e una persona generosa, e non rinnega l'amicizia. Invece a volte si è amici e poi uno fa un iper successo e non si ricorda più dell'amicizia. E invece Mogol è una persona di straordinaria umanità, e anche sua moglie Daniela, e quindi io sono molto felice. Lui è molto attaccato al mio bambino Ryan, e quando a 2 anni l'ho portato da lui, lui si vestiva da fantasma con lenzuolo e Ryan dico quindi perché è un nonno anche lui. Grazie Giulio di non avermi mai abbandonato, e infatti stiamo lavorando a una canzone insieme, di più non posso dire, incrociando le dita anche dei piedi. E poi nell'album Meravigliosa Vita lui mi ha regalato 3 canzoni, e posso dire che lui è un tipo molto difficile e non fa concessioni, quindi sono felice che Giulio mi vuole bene.
Incrociamo i piedi come dici tu, e grazie veramente di cuore a Bobby Solo, a presto.
Un caro saluto agli ascoltatori di Stella FM da Bobby Solo.